sì, sono contento che coincida oggi l'uscita di questo mio libro che ho molto amato e che è stato anche molto tradotto. È il più breve tra le mie storie, però è quello che ha avuto più fortuna in giro per il mondo e anche in Italia, insomma. E quindi l'ho aggiornato con grande piacere, pur temendo di non conoscere tutto ciò che era successo in questi 23 anni. Poi mi è venuto, le cose mi sono venute, e quindi sono contento che coincida con il mio discorso odierno qua, questa continuazione, seconda puntata di questo racconto di come il cinema ha raccontato la vita degli italiani. Ci siamo fermati in un momento in cui il cinema italiano sembra sparire del tutto. Cinecittà viene chiusa, praticamente vengono portati via i macchinari e tutti gli archivi e tutta la cineteca, e i tedeschi praticamente occupano Roma, non è possibile girare a Roma. Il cinema si trasferisce con un manipolo, un gruppetto di persone nella Repubblica di Salò a Venezia, ma in questi 18 mesi di Salò si realizzano 11 film, tra cui un film di propaganda, e il cinema italiano non va a Salò, si arresta, è come se si arrestasse. Vanno a Salò Luisa Ferida, poca gente, gli attori veneti stanno a Venezia, ma opportunisticamente. Osvaldo Valenti e Luisa Ferida sono gli unici due vivi che vanno a Salò. Nessun regista di livello, anche militanti fascisti, va a Salò. È come se ci fosse questa interruzione del battito del cuore del cinema italiano. Però nel 1945 esce un articolo su una rivista illustrata, il primo numero di una rivista americana, ma in lingua italiana, diretta dall'architetto Zevi, che è dedicato al cinema italiano. Manca tutto, eppure si lavora lo stesso. Fare cinema in Italia in questo momento, dice questo nelle prime righe questo articolo, è come costruire una casa partendo dal tetto. Appunto, manca tutto, mancava effettivamente tutto. Eppure viene colto al lavoro un regista che si chiama Roberto Rossellini, che sta girando Roma città aperta. Lo sta girando con mezzi minimi, senza pellicola, con dei soldi che dovrebbero servirgli per produrre dei documentari, non un film a lungo. Non ha i macchinari, lo inventa questo film giorno per giorno. Eppure, quando il film finisce, poi viene presentato a Roma e in un festival nel settembre 1945 che si chiama il Festival del Quirino, il pubblico ne riceve un'impressione entusiasmante. Qualche critico storge il naso un po', perché Rossellini fino al 43-44 aveva commerciato con i suoi film con il fascismo, e non riconosce subito che sta avvenendo qualcosa di importante, ma non solo per il cinema italiano, ma per il cinema mondiale. E in un romanzo del 2002 di Alberto Sorrosa, che si chiama L'alba di un mondo nuovo, viene raccontato come il film viene visto in uno dei quartieri popolari di Roma, e viene raccontata questa cosa che non era mai successa nella storia del cinema, della perfetta permeabilità tra schermo e platea. La gente non vedeva una storia da lontano o appassionandosi, era, si identificava, è come se i personaggi uscissero dallo schermo e entrassero in platea e la gente che era nelle varie file entrasse nello schermo. Un tipo di funzionamento di quelli che si chiamano i neuroni specchio, di empatia, permeabilità non si era mai vista nella storia del cinema. E di fatto il film avrà un immediato successo internazionale, in America, ma in Francia va a Cannes e il grande storico del cinema Georges Sadoul, ricordandolo 2 o 3 anni dopo, dice: i capelli corvini e gli occhi della Magnani facevano irruzione nel nostro dopoguerra. Così, vedendo la stampa di tutto il mondo, mi ha sempre colpito il titolo di un giornale brasiliano. Quando arriva a Roma Città Aperta e dice il un dia e il neorealismo esplodendo dentro, è esploso dentro alla cinematografia. Bene, è come se la mia sensazione, pensando all'insieme del cinema mondiale fino a quel momento, è come se il tempo del cinema si fermasse e si allineasse su questa cinematografia che non esisteva, non c'era in pratica, su un film di una persona che non rappresentava in quel momento il cinema italiano, ma però ne diventa naturalmente la guida, e praticamente è come se il meridiano di Greenwich passasse per Roma, di tutta la storia del cinema fino a quel momento. È cambiato cosa? È cambiato il modo di vedere le cose, il modo di recitare, il modo di raccontare, l'uso della macchina da presa, il rapporto diretto con la storia, anche se la storia poi ha dei meccanismi tradizionali al suo interno, anche degli attori, racconta qualcosa che fa parte della storia di questa Italia che sta ripartendo da zero. Potremmo partire allora dalle parole della Magnani stessa. Tutti i cui presenti hanno visto Roma Città Aperta e lo conoscono. A un certo momento, il giorno prima di sposarsi, Anna Magnani e Francesco sulle scale si parlano. Sono seduti e la Magnani dice: ma quando finirà questa guerra? E ci sono momenti in cui non ne posso più. L'inverno sembra non finire mai. E Francesco le dice: finirà Pina, finirà, e tornerà pure la primavera e sarà più bella delle altre perché siamo liberi. Bisogna crederci, bisogna volerlo. Noi lottiamo per una cosa che deve venire, che non può non venire. Forse la strada sarà lunga e difficile, ma arriveremo e la vedremo un mondo migliore, e soprattutto lo vedranno i nostri figli. Bene, questo anticipa in qualche modo una delle scene madri del film. Anna Magnani che vede portar via Francesco nell'auto tedesca e nessuna forza al mondo riesce a trattenerla. Si libera dai soldati che la trattengono e corre urlando Francesco, Francesco. In quel momento lì, in questa scena che io considero uno dei momenti che racconta la storia collettiva e il riscatto proprio collettivo attraverso un gesto, il gesto di una persona che dà il senso del vivere, ritrasmette il senso del vivere a tutti quelli che stanno vedendo. Gli antichi, i latini dicevano propter vitam, vivendi perdere causas, per la difesa della vita perdere le ragioni del vivere. Anna Magnani si gioca la vita proprio per riacquistare le ragioni del vivere, per protestare e per affermare un diritto alla libertà. È una donna, è molto diverso il messaggio che comunica questo film e il messaggio femminile che io vedo nel cinema italiano rispetto anche a quello che racconta la Cortellesi, che racconta invece di oppressione sulla donna. Io vedo che il cinema italiano del dopoguerra tenta in tutti i modi di raccontare invece l'emancipazione femminile, affidandosi ad Anna Magnani soprattutto, affidandosi a delle donne combattive che cercano la loro strada nella professione, nella vita. Anna Magnani ha tante occasioni in questo senso. Bene, questo film è seguito poi da un altro film di Rossellini che è Paisà, prodotto questa volta con un po' di capitali americani per mostrare in 6 episodi la diversità e l'ostilità, le due mondi lontani che lentamente si conoscono e giungono anche a morire insieme. Giungono nell'ultimo episodio alle Foci del Po, giungono non solo a far sentire il senso della sacralità dell'ospitalità. Il pescatore Cigolani porta un soldato americano in una casa, in uno di questi casoni della gente del Po, e dice: gavaressi qualcosa da mangiare, podaressimo cucinar do bisatti, che se qua fora un amico, ciamo. E praticamente tu senti in questo tipo di film il senso non di un narratore, non c'è più un regista. C'è questa sensazione che io ho sempre vissuto in qualche modo di una voce collettiva, di un regista che interpreta un momento della nostra storia in cui le diversità, le cose che hanno separato, le fratture, eccetera, si interrompono per un attimo e c'è come una forza che unisce, che fa pensare a un domani difficile, ma che c'è la morte, il sacrificio di queste persone, fa finire poi la guerra finisce poco dopo, racconta la voce alla fine di Paisà. I film del dopoguerra hanno questa cosa molto tipica del cinema italiano che nessun'altra cinematografia ha trasmesso, grazie anche a questi primi film di Rossellini e poi grazie a De Sica, soprattutto a Chouchat e alle biciclette, cioè la capacità di guardare le persone comuni, la vita comune, la vita di persone senza storia, le gens de peu, ma che fanno una nuova storia, sono i protagonisti che muovono i primi passi in una nuova storia, in una cinematografia appunto che è andata a zero, è stata riprende nel 45, ma Cinecittà è occupata, è un campo profughi fino al 48. E l'ammiraglio Stone, che è il responsabile dell'ufficio dello Psychological Warfare Branch americano e controlla la situazione del cinema, scrive in una lettera: il cinema italiano è stato fascista, non c'è nessuna ragione perché rinasca, di aiutarlo perché rinasca. Per cui gli americani aiuteranno molto l'Italia con il piano Marshall, con tanti soldi che arriveranno, ma cercheranno in tutti i modi di non far vivere il cinema italiano, anche rovesciando sul mercato italiano tra il 45 e il 46 600 film, mentre noi riusciamo a produrne a malapena 25-26. Quindi cercando di tornare ai tempi dei primi anni 30, in cui era il monopolio assoluto del cinema americano in Italia. Ci rovesciano addosso anche tutti i film che non avevamo visto tra il 39 e il 45, tutti i fondi magazzino arrivano. Quindi per il cinema italiano riprendersi è difficile, la fortuna è proprio data da questi 5-6 film, un pugno di film, insomma, che hanno questa ricaduta mondiale immediata. La di biciclette vinse il primo Oscar per l'Italia e appunto mostrano questi film che è possibile fare dei racconti senza racconto, senza un inizio, una cosa. È possibile seguire più storie di personaggi senza storia. E cosa vuol dire? Non c'è un lieto fine, sono per un po' di anni film tragici, film che raccontano di fame, di miseria, di donne che sono costrette a prostituirsi per trovare i soldi per trovare la penicillina per curare il figlio, di arricchimenti improvvisi, sempre la Magnani fa Basso alla miseria, Basso alla ricchezza, film in cui una fruttarola di Trastevere improvvisamente può comprarsi con il suo gioco in borsa nera, può comprarsi una nave, bastimento di beni. Vengono raccontate quasi giorno per giorno da questi film le difficoltà del muovere i primi passi anche in una situazione nuova. Il passaggio appunto dalla dittatura alla democrazia, lo stato confusionale di questa persone che viene raccontato da film con Sordi, da film come per esempio tutti i film di Totò, film che sono come una specie di diario, possono essere letti anche come segnali della vita quotidiana e ti danno tutte le informazioni appunto su come vestiva la gente nel 45-46, cosa mangiava, quanto costava comprarsi un Montgomery a un certo momento, quali erano i problemi dell'acquisto delle calze di nylon per le ragazze. Le ragazze d'oggi, per esempio con Fil di Zampa del 54, il problema di queste tre sorelle che hanno vari morosi era chi può usare per prima l'unico reggicalze che hanno, fra tutte e tre, insomma. E assisti, si vive in cucina, è un cinema all'inizio e anche avanti è abbastanza romanocentrico, però lentamente, grazie soprattutto a Zavattini, agli sceneggiatori, si desidera, proprio perché Cinecittà non è agibile, quindi non si può fare quel cinema lì di interni, si desidera andare alla scoperta delle mille un'Italia. Si va, oggi con le Film Commission noi abbiamo l'opportunità tutte le sere di vedere film girati in Friuli o in Sicilia o a Napoli, eccetera. Allora, per qualche anno il cinema era girato negli interni di Cinecittà, quindi anche questo, muoversi alla scoperta del paese e dei mille campanili, è una cosa nuova. Zavattini a un certo momento si immagina un film che poi non girerà mai, ma cerca anche di andarlo a proporre in Messico, un film di una giornata in Italia, una giornata o un anno che rappresenti la vita degli italiani in tutte le regioni, in tutti, quindi migliaia e migliaia di metri di pellicola per raccontare tante piccole cose. Qualcosa del genere è stato fatto durante il Covid da Salvatores, ma c'è questa idea che non c'è più la storia con Scipione l'Africano, col nome e cognome. I protagonisti si chiamano Pina, si chiamano Giuseppe, si chiamano Francesco, ma non sono figure che fanno la storia, grandi personaggi, sono persone qualunque che incontri per strada, con cui puoi identificarti. E questo viene raccontato grazie a, non solo a De Sica e Zavattini e a Rossellini, ma a Latuada, a De Santis, e poi ci sarà il film di Visconti nel 48, La terra trema, grande capolavoro, una delle più grandi catastrofi del cinema italiano, perché ha incassato quasi nulla, zero quasi, pochi, 28 milioni, ha costato 200 milioni. Perché questo? Perché nella sua prima versione Visconti lo vuole parlato rigorosamente in siciliano, e quindi la gente anche poi si deciderà a mettere le didascalie in un secondo tempo, ma verrà criticato non solo da destra, ma anche dallo stesso Partito Comunista. Qualche critico dirà: ma come, non, questi pescatori si muovono senza un sindacato, com'è possibile, insomma? E qui anche c'è un'ottusità politica nella critica che oggi colpisce, però viene raccontata una storia, una grande tragedia, traendola poi da un romanzo ottocentesco di Malavoglia, aggiornandola a una situazione di sfruttamento a cui si può rispondere, ci si può ribellare, ci può compiere un atto rivoluzionario in qualche modo. Quindi pescatori siciliani presi anche loro nel loro paese di Acitrezza, quindi così come il protagonista di Ladri di biciclette, Maggiorani, era un operaio, e poi così come nel 51-52, il protagonista di Umberto D, altro dei grandi film del dopoguerra, è Carlo Battisti, che è un esimio importante professore di glottologia, che viene beccato al volo mentre cammina per andare a un concorso, a una commissione di concorso. De Sica e i suoi lo vedono, lo rincorrono, lo fermano e gli dicono se vuole recitare in un film. Questo, fra l'altro, non so chi di voi si ricordi, viene raccontato in un film che si chiama I mostri di Dino Risi. Invece dell'uomo c'è una vecchietta che poi doveva servire per essere buttata in acqua più volte, insomma, e viene inseguita e presa, catturata. Qualcosa del genere è capitato appunto a Carlo Battisti, grazie a cui però questa esperienza è stata così importante nella sua vita che poi ha cominciato a scrivere che il cinema doveva entrare all'università. E ci è entrato qualche anno dopo all'università, ma è anche grazie a lui che l'università si è aperta al cinema. Da un certo momento, appunto, l'aspetto nero, negativo, tragico, che sembra tenere insieme i film italiani del 45, 46, 47, dopo il 48 subisce una svolta. Non si parla più solo di fame, si comincia a pensare anche a muoversi, per esempio, a andare a festeggiare la domenica d'agosto. Nel 50 Luciano Emmer racconta in una domenica d'agosto le storie di tante persone che si muovono verso Ostia, appunto una domenica d'agosto. La città si svuota e i protagonisti sono tanti, si muovono con tutti i mezzi a disposizione, dalla bicicletta all'automobile, alla motocicletta. Si vede una transumanza enorme, si vede una nuova spinta di voglia di vivere. Inizia con film come questi la rappresentazione di un'Italia che muove i primi passi per la ricostruzione. I film negli anni precedenti l'hanno anche raccontata, la situazione com'era, le macerie. C'è, qualcuno di voi ricorderà Amedeo Nazzari e Carlo Campanini che tornano prigionieri dalla prigionia in Germania, sono col treno, tornano verso Torino e vedono tutte case sventrate, tutte... E uno dei due dice, beh, il paesaggio è piuttosto monotono. Sì, dice l'altro, ma ci sarà da lavorare fino al 2000. Quindi si percepisce che c'è il futuro è aperto, il futuro è aperto per chi anche torna pieno di ferite di guerra, ma è fiducioso, ci sono delle luci di speranza, anche se poi ancora per qualche anno si raccontano cose come quella del Cammino della Speranza, che è il cammino di un gruppo di siciliani che con tutti i mezzi a disposizione raggiungono la frontiera francese e la passano e vengono lasciati passare, vengono fermati e poi appunto il sorriso del bambino commuove in qualche modo la guardia di frontiera francese e per loro si apre appunto un mondo nuovo che è una vallata piena di sole. Devono ancora però emigrare in parte gli italiani, ma cominciano ad avvenire anche cose positive. Non solo si va alla la domenica una volta portandosi i cibi da casa, ovviamente. Infatti la trattoria in cui arriva a Veninchi con tutta la famiglia ha cucinato per un giorno probabilmente per portare queste cose, trattoria dice si accettano persone con cibi pronti. E quindi la gente si muove e in qualche modo mostra questa energia diffusa, mostra anche di voler dimenticare il passato. C'è un momento di smemoratezza completa in questo cinema, il fascismo scompare. I fascisti, anche nel film di Rossellini, sono trattati come servi dei nazisti, le colpe vanno soprattutto sui nazisti. Alcuni fascisti scappano all'estero minacciando di tornare, come fuga in Francia. Ma c'è una rimozione, quella storia lì lasciamocela da parte, avremo due vite, sono italiani che vivono due volte. Il cinema fa un'epurazione modestissima. Per esempio anche a Salò, Giorgio Venturini, che è stato il capo di Salò, grazie a una relazione di due veneziani che erano Francesco Pasinetti e Glauco Pellegrini, che viene salvato perché in fondo si è occupato di salvare i materiali cinematografici. Non fa neanche un giorno di prigionia. E così anche i registi più apertamente fascisti hanno un'epurazione morale, non fatelo più del tipo, insomma, un paio soli vengono condannati, ma più... perché poi arriva Togliatti che fa questa specie di amnistia generale e quindi il cinema italiano esce indenne. Addirittura uno dei registi che ha aderito a Salò e ha fatto Senza famiglia a Salò, ma subito dopo può girare un film sovvenzionato dai partigiani del Bellunese, in qualche modo, un film sulla resistenza. Ma appunto la politica a questo punto entra poco e modestamente, anche la storia passata, per qualche anno se ne parlerà, ci saranno dei film che affrontano la resistenza con Actum Banditi, ma la tendenza sarà dal 48 in poi. Cerchiamo rimuovere queste cose. Bisognerà aspettare una decina d'anni, 59, con il generale della Rovere, perché si torni a parlare della grande storia. Ci sono ovviamente film nel corso di 10 anni che affrontano momenti della storia, ma la tendenza è lasciamoci alle spalle questa storia e ripartiamo con più, cercando più ottimismo, facendo film in cui si possa ridere, facendo commedie. La ripresa avviene con film opera lirica, tanti film cantati e tanti film che cercano di tradurre il varietà e l'avanspettacolo, film comici, e qui a questo punto appaiono tanti comici, ma soprattutto Totò. Totò farà una centinaio, 110, 115 film nell'arco di una quindicina d'anni e diventerà l'interprete di quell'italiano non conformista, popolare, che riesce a sopravvivere per grande sua intelligenza e appunto tradizione secolare di inventare genialmente i modi di sopravvivenza. Io vengo da una famiglia di morti di fame, la mia famiglia. Totò interpreta in qualche modo, film dopo film, i problemi degli italiani. Da Totò cerca casa, insomma, i problemi cominciamo a vedere proprio grazie a film di Totò, ma anche a altri film, volendo guardare quelle cose lì e non la trama, si comincia a vedere i quartieri popolari, le case dell'ina casa, le cucine, appunto in cui non c'è niente o quasi, ma la cucina in cui sordi in americano Roma mangia gli spaghetti, spaghetto mi hai provocato, io mo te magno, quelle cucine sono poverissime, non vediamo altro delle case perché conosciamo gente piccolo borghese che sopravvive dignitosamente, che ha magari attraversato il fascismo e è stata umiliata, ma il cinema italiano guarda questo tipo di figure, piccolo borghesi, impiegati, anche Totò il re di Roma è un impiegatuccio che viene sadizzato dal suo datore di lavoro, ma Totò è anche la persona che conosce a malapena l'italiano, lo parla inventandosi dei neologismi, ma non ha paura di niente, un po' come i venditori di stampe tesine, lui affronta qualsiasi lingua con un coraggio estremo e le parla, anche altri, anche sordi, anche De Sica, li vedremo all'opera, li abbiamo visti all'opera cimentarsi con le lingue straniere, perché appunto dai primi anni 50, dalla miseria al muoversi i primi passi verso qualcosa che a 20 km si comincia a pensare più in grande, perché non muoversi verso Parigi? Emmer fa un film che si chiama Parigi, è sempre Parigi, in cui un gruppo di italiani, mogli comprese, vanno a vedere la nazionale d'Italia che gioca a calcio a Parigi e ovviamente hanno tutti i problemi del contatto con un mondo mitizzato ma pieno di sorprese in qualche modo, pieno di trappole. Anche Totò, se vi ricordate, con Peppino parte per Milano da Napoli e arrivano pensando che Milano sia la Siberia, insomma non sanno neanche geograficamente dov'è, ma l'Italia è sconosciuta in qualche modo dal cinema, però appunto Totò mi piacerebbe leggervi un po' di battute di Totò, che forse so anche a memoria, ma se le leggo sono più sicuro. Anche ripercorriamo sia il parlare nelle varie lingue di Totò, sia il parlare italiano, la lingua italiana di Totò, insomma. Quando qualcuno è in difficoltà, io lo disficolto. Cerco di disficoltarlo, chiaro? Ma questa è una necropoli. Speriamo di incontrare un necropolitano che ci dica dove dobbiamo andare. Ma allora siamo nel deserto. Desertani, desertani. Gente di questo cortile. Casigliani che casigliate questa casa. E in FIFA Arena le consiglio una bella bottiglia di depurativo Giovannone, adatto specialmente per il mal di Capua. E in Totò le Mocò sto facendo la vita dell'usignore, stocio. Io stoccio, tu stocci e gli stoccia. Non esiste questo verbo. Ci siamo colluttati. C'è stato un vero e proprio colluttorio. La banda degli onesti lo leghiamo vicino a una pietra, alla pietra emiliana. Che so ste pietre emiliane? Come che so? Durante le strade ci sono quelle pietre miliari. Tale matrigna, tale filigna. Talis mater, talis filigna. E poi anche, sì, a proposito della conoscenza del latino, mi ricordo anche in Totò Sceicco che schiaffeggia, dico, castigat ridendo mores. Signori si nasce, e io lo nacqui modestamente, caro signore. Dichi a me, no, mi era parvo e ti era parvuto male. Vita si scrive come uva, vitigne vaterlo. Ottone con due T, come Torino e Domodossola. Anche questo, con i numeri, è divertentissimo. Ignorante, hai scritto Rospi con una P. Una ce ne vuole? No, Rospi è plurale. Due P, due Rospi. Una P, un Rospo solo. Ecco. Abbiamo capito l'ortografia zoppica, però invece anche l'ortofonia non è sempre, lui non usa debosciati, usa debosciati, per esempio, oppure mormorio, mormorio, occhio vitreo. E poi quando va all'inferno chiede di essere messo nel girone dei lussuriosi, perché in tutta la vita ho formicato sempre, mi chiamavano il formichiere. E quindi il viaggio di questo italiano, su cui magari ci fermiamo fra poco, è un viaggio anche attraverso le lingue. Da un certo momento si comincia a parlare francese, come appunto farà anche Sordi, che impara il francese, studia il francese dicendo Le jardin de Mazy est plein de fleurs. Ma qua lui parla anche veneto a un certo momento. C'è, Sua Eccellenza si fermò a mangiare. Si usa sta un tantinello mal, ma mo ci stongo ca io, lo metto a posto ciò ostrega. E quindi c'è questa mescolanza abbastanza fantastica in cui lui usa tutti i dialetti. Non è come adesso, in quegli anni 50 si va alla scoperta dei dialetti, ma è disastrosa. Appunto ricordiamo il Veneto parlato in tutto il cinema commedia, eccetera, doppiato, ma non si fa il dialetto, si fa un italiano regionale recitato da attori che hanno voce romanesca. Oggi i grandi attori di oggi sono in grado di avere qualsiasi intonazione, di dire, ma allora no. Per cui il Veneto di Alberto Sordi in Venezia la luna è tu, insomma, che fa il gondoliere con Manfredi, è un Veneto che ci ricordiamo ancora, e il nostro orgoglio veneto reagiva in qualche modo. Non c'è mai piaciuto come veniva parlato il Veneto nel cinema italiano fino a tempi abbastanza recenti, ma invece lui si muove appunto sul piano internazionale, superate i dialetti, insomma si rivolge agli arabi che sono arabeschi e parla con disinvoltura il tedesco, lo spagnolo, l'inglese, il francese. E per esempio anche il cinese, ci sono film in cui affronta anche il giapponese e il cinese, insomma. Parlez-vous français? Oui. Vous avez azzeccato proprio. Io a Parigi vado spiss. Oui. Parce que tengo una zia. Zia Nicolè. Zia Nicoletta. E le vedova. Parce que le morò le marì. Oui. Le marì. Le morò, così, schioppò. Vabbè. Allora, per esempio, lui, il suo brindare, non è cin cin, è cicillo. E poi goodbye, nespa. Non si chiude nel Walter Closet. Ecco, ma appunto vi dicevo, anche De Sica ha momenti di grande esibizione del parlare le lingue o conoscenze internazionali. Ci si muove, insomma, vorrei poi finire questo viaggio, interrompere questo viaggio, perché mi farebbe piacere farvi vedere sia il filmato che racconta questa storia qui e poi un pezzetto dell'altro, ma insieme durano un'ora, quindi... Allora, De Sica sta spostandosi in Pane, amore e, se vi ricordate, che era il film non con la Lollobrigida ma con la Loren, va a Ischia. Ischia quella? No, Procida. Ah, dopo Procida Ischia, preco, e vous venez Sanremo, vous venez Sorrento? Ja, Sorrento. Tedesca, Deutsch? No, svedese, svedese, siamo di famiglia. Mon papà e te chiamé Don Gennarem o svedese? Papà suo svedese. Soprannom. Papà mio simpaticon, aimé beaucoup de joli svedesen, venu en Sorrento, comprì? No, comprì. No, molto bene, meglio così, nous arrivons. Ecco, si va verso l'Europa in qualche modo, questi personaggi, si va però in questi stessi anni verso un recupero della memoria storica, che aveva avuto un momento così di vuoto, insomma, sia memoria di un po' più grande distanza come la Grande Guerra, con due personaggi che vengono fuori dalla tradizione degli antieroi che aveva già messo in scena Ruzzante nel Cinquecento. Con Ruzzante Venu de Campo erano esattamente i due personaggi di Sordi e Gassman, Busacca, sono due personaggi che conoscono l'arte della fuga, non vogliono in nessun modo andare a combattere, insomma. E a un certo momento, appunto, sono portati di fronte a questo comandante che vuole storcere informazioni sul movimento delle truppe sul Piave, insomma, e loro sono quasi disposti a parlare, però questo comandante commette un errore. Mi sono sbagliato, dice, vi credevo più di fegato. E il capitano gli risponde, la guerra non è il loro forte. Unico fegato che hanno è quello che fanno con le cipolle, alla veneziana. Presto mangeremo anche questo. E questo è l'errore che commette il capitano, che di colpo fa trasformare questi due vili e fuggitivi di professione, insomma, in due persone che recuperano il senso del vivere e della dignità. E sputano al capitano, lo insultano e si fanno condannare a morte. In quel momento, appunto, in cui si tratta di ripensare con la commedia, ma muovendosi, sfidando la storia monumento, la grande storia. Infatti ci sono polemiche a non finire su questo film da parte dell'esercito, anche da parte dei ministeriali. La commedia di colpo fa un salto, si cimenta, apre alla storia, alla memoria, con una serie di film che verranno poi e che vanno dalla Vita difficile alla Marcia su Roma, a film che affrontano comicamente con la commedia, ma momenti della storia collettiva, ripensandoci e ridisegnando in qualche modo il ritratto dell'italiano. Però quell'italiano che è solidale, che mostra tra le tante maschere possibili anche il senso di occuparsi degli altri, di avere un forte anche senso di collettività ancora in certe zone, in certi paesi. Quest'italiano, per la prima commedia che affronta il presente, quindi la trasformazione in atto, il miracolo economico, eccetera, diventa il mostro, i mostri, i nuovi mostri, cioè qualcuno che invece ha perso tutti quegli attributi, quelle caratteristiche che c'erano nel bene, nel male, nel cinema fino a quel momento. La commedia all'italiana comunque realizza una serie di capolavori in questi anni, sono gli anni d'oro, racconta però di molte maschere, di difficoltà di questo italiano a entrare dentro a una modernità e dà il peggio di sé in molti casi, insomma, anche se poi questi film ti consegnano dei ritratti anche memorabili di personaggi. È un italiano che corre troppo, è stato colpito da un benessere troppo improvviso, non era abituato a passare appunto dalla casa senza niente, dall'avere un solo paio di scarpe e un solo vestito a, ad abiti, a, a soldi facili. Questo italiano appunto ha un futuro che si apre, in cui c'è la sensazione di correre troppo, è quello che in qualche modo racconta il sorpasso di Dino Risi, che finisce tragicamente proprio come riflessione su cosa stiamo facendo. È una situazione pericolosa, non siamo in grado di fare passi più lunghi. Ecco, ci fermiamo qui in qualche modo, però da questo momento, con il cinema di una nuova generazione di registi, con il cinema dei vecchi registi, Rossellini che torna col Generale della Rovere, con il cinema di, con la commedia che acquista un posto centrale, il cinema italiano non solo non è più subalterno al cinema americano, ma lo supera negli incassi. La gente va a vedere il cinema italiano, va a vedere 8 e mezzo, va a vedere La dolce vita, va a vedere i film di Fellini, va a vedere anche Antonioni, non capendoci niente o quasi, ma li va a vedere. Ci sono pubblici, appunto, voi avete vissuto l'esperienza di andare al cinema come elemento importante della tua vita culturale, conoscitiva, di formazione, insomma. E quegli anni lì sono anni ancora abbastanza straordinari. Alla fine degli anni 50, 850 milioni di italiani vanno al cinema. L'altro anno, alla ripresa dell'andare al cinema dopo il Covid, ci sono stati 22 milioni di spettatori. Adesso siamo tornati sugli 80, la gente torna. Ecco, ma io mi fermerei qui. La situazione, c'è un grande cinema che riprende, riconquistiamo il mondo con Fellini e Antonioni, una generazione straordinaria di registi, da Pasolini a Rosi, dai fratelli Taviani a Bertolucci, a Bellocchio, delle donne cominciano a apparire, Cavani, Vermiller. Insomma, torniamo ad andare alla conquista del mondo. Con Leone poi addirittura facciamo dei western, con il genere western in crisi, lo facciamo noi. Lo spaghetti western, i film di Leone e anche di qualcun altro non temono la concorrenza, mostrano che il mito è di tutti, lo possiamo gestire anche noi, siamo in grado di raccontare. Quindi di nuovo un momento in cui la storia del cinema internazionale deve guardare il cinema italiano e, con discreto orgoglio, insomma, andiamo nei festival e li vinciamo. È l'augurio anche per il film di Garrone, a cui ho pensato appunto facendo questa copertina. Ecco, grazie.